Un saluto e un augurio di buona settimana a tutte e a tutti da CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da parte mia, Ira Rubini. 331-6214013, il numero per scriverci con Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it. Il numero per scriverci una mail durante questa puntata. Se volete scriverci in altri momenti per segnalazioni, richieste di informazioni oppure commenti, potete farlo a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti segnalati sul sito o sulla app di Radio Popolare. Veniamo alla puntata di quest'oggi. In chiusura ritroveremo Giulia Alonso, giovane ricercatrice, curatrice e saggista, che ci presenterà la nuova edizione di una guida che è diventata un po' una bibbia per il popolo dei festival, cioè coloro che vanno in giro nel paese, l'Italia, con più festival al mondo. Si chiama In Giro per Festival. Lucia Mascino, la celebre attrice cinematografica, televisiva e teatrale, arriva anche a Milano fra qualche giorno con il suo ultimo spettacolo, Il Senno. C'è una N del titolo che è tra parentesi. Tiziana Ricci mi raggiungerà tra breve per lo spazio delle arti visive, ma ci tenevamo, dato che ieri era un anniversario drammatico e importante, poi vi spiegheremo qual è, a avere ospite un giornalista e scrittore che del tema di cui parleremo si è occupato molte volte, si è occupato così come si è occupato molte volte di Africa. È Pietro Veronese e per parlare con lui Sciauchi Senussi mi ha raggiunto in studio. Ciao Sciauchi.
Ciao Ira, grazie.
Buongiorno, buona settimana.
Buongiorno Pietro.
Allora,
no, e grazie dell'invito.
Pietro Veronese, buongiorno, benvenuto. Allora Sciauchi, perché chiamiamo Pietro Veronese oggi? Perché ieri, che era il 7 di aprile, era un trentennale.
Era il trentennale del genocidio in Ruanda, del quello che è successo durante i 100 giorni del genocidio. Praticamente sappiamo tutto, nel senso che sappiamo il numero delle vittime, non tutti, però sappiamo la maggior parte, si oscilla tra 800.000 e 1 milione di morti. Si sa che era un genocidio perché c'ha tutti i criteri del genocidio, dalla pianificazione all'eliminazione di uno che non sopporti di stare nel tuo territorio, e quindi sono stati anche praticamente arrestati, condannati la maggior parte dei responsabili di questo genocidio. Ci sono anche delle responsabilità storiche delle ex potenze coloniali, c'è stato il silenzio della comunità internazionale, c'è la complicità anche di alcuni paesi, anche della Chiesa, in questo genocidio. Non si è parlato in questi 30 anni delle vittime, soprattutto dei sopravvissuti. C'è sempre, dopo un genocidio, questo me l'hanno raccontato i nipoti del genocidio armeno, c'è stata una generazione del silenzio. Quelle che hanno subito il genocidio hanno smesso di parlare, non hanno mai raccontato nulla e la chiamano la generazione del genocidio, del silenzio del, diciamo, dei sopravvissuti. Pietro Veronese ha avuto, diciamo, il merito, il grande merito di fare parlare i sopravvissuti. Praticamente li ha ascoltati in una forma di racconto. E il titolo del libro si chiama La famiglia ed è tutto un programma, la famiglia, perché è una storia che non poteva succedere da nessun'altra parte, poteva succedere soltanto nel Ruanda. Ti chiedo, Ira, in un passaggio del libro dove lui ricorda un suo articolo che ha fatto sul venerdì di Repubblica.
La famiglia è il cerchio disegnato dall'amore e in mezzo ci sei tu. Ma se gli affetti che hai trovato quando sei venuto al mondo non ci sono più, perché qualcuno te li ha tolti, puoi sempre sceglierne di nuovi, che sono magari soli come te, e quella sarà la tua nuova famiglia. Dopo il genocidio dei Tutsi del Ruanda, migliaia di giovani sopravvissuti per caso o per fortuna si ritrovarono orfani, traumatizzati e soli. Qualcuno ebbe allora l'idea di riunirsi in famiglie, sia pure fittizie, ma per convinzione comune, vissute come tali. Si affidava a uno il ruolo di padre, a una ragazza quello di madre, altri sarebbero stati gli zii e le zie e i più giovani i figli. Insieme si sceglieva un nome ed ecco la famiglia, anche se a tracciare il nuovo cerchio che avvolgeva tutti era in principio lo smarrimento, la perdita, la sofferenza di sopravvivere che piano piano insieme si sarebbe trasformata in voglia di andare avanti. Anche in Italia abbiamo una di queste famiglie, composta da sopravvissuti al genocidio che all'epoca dei fatti erano bambini o poco più. Si chiama famiglia Ighioso, che vuol dire quello che si fa a un bambino affinché smetta di piangere, una coccola, una ninna nanna. I suoi membri hanno tra i 25 e i 50 anni. Ora figuratevi che quando si tratta di organizzare la commemorazione del genocidio nel nostro splendido paese, il nome della famiglia Ighioso ha difficoltà a figurare, perché non è un'associazione registrata in Italia. Quanto a me, ho già fatto la mia scelta. Ho chiesto di essere adottato, mi dicono gli amici ruandesi che ho buone speranze.
10 anni dopo hanno accettato?
Sei stato adottato? Hanno accettato con mia grande gioia, è vero, sì.
Senti, dicevo che questo è un racconto, tu hai avuto il merito di ascoltarli e trascrivere i loro racconti. La cosa che a noi succede quando c'è un grosso evento, che ne so io, l'11 settembre o la finale del mondiale, qualsiasi evento bello o cattivo, a un certo punto dopo 20 anni, 30 anni si dice: dove eri in quel momento? Solo che qua stiamo parlando dove eri in quel momento delle vittime del genocidio, quindi c'è la vigilia, il 6 di aprile e del 7 di aprile, e il parlare, a raccontare è anche una terapia, un'elaborazione del lutto.
Sì, è tutto vero quello che dici, Schalk, ti ringrazio delle tue parole. Voglio solo precisare, a onore del vero, che i testimoni, i sopravvissuti di cui ho raccolto le testimonianze, non sono i primi che pubblicano la loro testimonianza di sopravvissuti, però per loro è la prima volta e comunque queste testimonianze non saranno mai abbastanza. E io le ho raccolte e poi le ho montate in un nastro di racconto, cioè le voci si alternano, si passano come se si passassero il microfono dall'uno all'altro e ciascuno racconta quello che è accaduto a lui e questo finisce per comporre un disegno d'insieme, è una testimonianza corale, questo è il lavoro che io ho cercato di fare con le loro voci. E come tu hai detto, ci sono queste due date che segnano l'inizio della catastrofe, che sono il 6 aprile, il giorno in cui viene ucciso il presidente del Ruanda dell'epoca, e il 7 aprile, già durante la notte fra i due giorni e poi la mattina del 7, viene messo in opera il piano di sterminio che era stato preparato da tempo. E ciascuno racconta cosa faceva in quel momento. Il giorno 6 erano giorni di vacanza, perché come quest'anno Pasqua cadeva poco prima di quella data, anzi quest'anno è caduto il 31 di marzo e il 7 aprile la domenica successiva, allora era il mercoledì il 7 aprile, il 6, quindi Pasqua era stata la domenica precedente, il 3, quindi era subito dopo Pasqua, e tutti erano in vacanza, e tutti i nostri testimoni, quasi tutti meno uno, erano studenti o giovani professionisti, quindi erano in vacanza o lavoravano come professori nelle scuole, quindi erano tutti in vacanza. E ricordano molto bene quel momento, quelle ore, quando hanno avuto la notizia della morte del presidente Abiarimana, che avrebbe segnato l'inizio della catastrofe e l'inizio della minaccia di morte per tutti loro.
Era il sono 9 i testimoni, ci sono da quelli che erano piccoli, da c'è una, mi sembra una che era abbastanza grande, aveva forse 20 anni. La domanda che ti faccio, Pietro, è stato facile farli parlare? Hanno parlato in modo volentieri, oppure ci sono stati casi dove magari c'erano delle reticenze o qualcuno non aveva voglia di esprimere diciamo, i suoi sentimenti?
Guarda, come io racconto in un testo che è in fondo al libro, dopo la fine, diciamo, di questo racconto, questo lavoro è stato un progetto che è durato molti anni. Quindi quando io ho proposto di farlo e loro hanno discusso fra di loro se accettare, hanno accettato di testimoniare, non c'è stata più nessuna resistenza, nessuna difficoltà, però è stato un processo di conoscenza reciproca, di amicizia, di fiducia reciproca, quindi ci è voluto molto tempo. Quando poi si è deciso, il tempo era maturato, la relazione fra di noi era maturata, e da allora attraverso le loro testimonianze si è ancora più arricchita e ancora più approfondita. Quindi rispetto al progetto non c'è stata nessuna resistenza, ma sicuramente per chiunque sia testimone sopravvissuto di un'esperienza così terribile, così estrema, così spaventevole come quella a cui loro sono sopravvissuti, il ricordo è doloroso sempre, quindi il racconto, la testimonianza è fonte di dolore, lo sanno benissimo anche i sopravvissuti alla Shoah, lo ha scritto Primo Levi, quindi non è nulla di nuovo, diciamo. Quindi la difficoltà c'è stata, e alcuni di loro dicono nel libro che non avevano ancora compiuto il passo, cioè per alcuni di loro è stata la prima volta che hanno raccontato quello che gli era successo in quei 100 giorni del 1994.
A proposito, dove eri tu il 7 di aprile 1994?
Io il 7 di aprile 1994 ero in Sudafrica, dove si stava preparando, erano i giorni delle prime elezioni libere, democratiche nella storia di quel paese, che avrebbero portato Nelson Mandela alla guida dello Stato. E quindi ero lì a raccontare una storia positiva, una storia carica di futuro, un momento grande per tutta l'Africa e direi per il mondo intero in quel momento, e quindi ero molto lontano da quello che accadeva in Ruanda, e ero anche molto restio, come tanti altri colleghi, a occuparmene. Volevamo raccontare una storia bella e volevamo voltare le spalle alle storie brutte.
Anche perché si sapeva poco?
Si sapeva poco, c'erano pochissimi giornalisti, non tutti scrivevano articoli che permettevano di capire quello che stava succedendo, molti adottavano lo schema molto eurocentrico, direi pregiudiziale nei confronti dell'Africa e degli africani, quindi dicevano il solito tribalismo, i soliti scontri etnici, e quindi nulla di speciale.
Ultimissima cosa, Pietro, perché questo libro 30 anni dopo?
Beh, perché noi abbiamo scelto di pubblicarlo, abbiamo concordato con l'editore che venisse pubblicato in queste settimane, in libreria da una decina di giorni, perché pensavamo che con il trentennale ci sarebbe stato un rinnovo di interesse, un momento di ricordo diffuso, e quindi che fosse il momento giusto per far sentire le voci di questi 9 testimoni. Però 30 anni, cioè il tempo non è un limite quando si tratta di questa memoria. Noi ancora siamo ci teniamo delle scuole, per esempio, a far ascoltare le voci degli ultimi sopravvissuti alla Shoah ancora vivi. Il genocidio è un crimine, il crimine più grave che si possa contemplare, è un crimine che non va mai in prescrizione, è un crimine i cui colpevoli sono sempre ricercati negli anni, e quindi anche la memoria del genocidio è qualcosa che non ha scadenza, che non ha limiti di tempo.
Pietro Veronese, La famiglia, una storia ruandese, edizioni E.O., grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Grazie a voi.
Buon lavoro. E grazie a Sciocchi Senussi.
Grazie a te.
Alla prossima.
To live in these conditions, if a man is created free, why in this mad society trying to bring it down and mess up the direction? Freedom escaping from my fingertips, yeah, yeah. Freedom, don't take away my rights, don't take away my rights.
Ed eccoci, mi ha raggiunto Tiziana Ricci in studio, lo spazio delle arti visive. Dove andiamo oggi?
Allora, andiamo a Lecco. Oggi no, perché è lunedì e il museo è chiuso. Da domani a Palazzo delle Paure hanno inaugurato, insomma, da qualche giorno, una mostra sull'informale, la pittura italiana degli anni 50. È una mostra molto interessante perché prosegue un ciclo espositivo sul tema dei percorsi del Novecento ed è curato da una bravissima storica dell'arte, curatrice che conosciamo da tempo, che ha realizzato dei bei progetti, Simona Bartolena. Ci sono dei nomi bellissimi. E, non so, ne faccio qualcuno: Afro, Tancredi, Fontana, Moreni, Burri, Morlotti, e mi fermo. Sono 60 opere e sono quegli artisti che sono usciti feriti dalla Seconda Guerra Mondiale e hanno cercato nuovi linguaggi, nuovi stili, eccetera. Quindi un percorso secondo me molto interessante. Poi io ho visto altre mostre curate da Simona a Palazzo delle Paure e sono davvero percorsi originali e interessanti.
Io l'aspettavo questa puntata del percorso nel Novecento.
Perché ami l'informale?
Ma perché lo trovo un momento storico anche poco raccontato dalle grandi mostre, perché sì, Fontana, Burri, ok, però a mio avviso non sono poi neanche loro il vero informale, no? Nel senso che c'è tutto un mondo ancora più aderente a quel tipo di poetica che si vede meno, che è meno anche raccontato al grande pubblico, quindi ci tenevo molto, ecco, a questo capitolo della serie di mostre lecchesi.
Allora, di solito il tuo punto di vista, insomma il concetto della mostra è sempre un po' originale, no? E questa volta cosa hai pensato?
Ma allora, questa volta innanzitutto ho diviso la mostra in due, nel senso che la prima parte è questa che adesso è aperta, poi ce ne sarà un'altra alla fine di questa mostra che inizierà all'inizio di luglio, che racconterà più o meno lo stesso periodo storico, un pochino più spinta verso gli anni 60, ma in un altro versante, perché questa attuale racconta proprio l'informale, quindi un tipo di pittura di gesto, di segno, di colore, di materia, molto intensa, molto anche drammatica in un certo senso, mentre la prossima sarà sul versante spazialista e di conseguenza poi tutta la linea dell'arte percettiva, cinetico programmata, cioè diciamo Fontana, Munari e i loro poi seguaci, definiamoli così. Quindi ho sentito il bisogno di dividere in due il percorso, perché sono proprio due climi completamente diversi, ecco, dal punto di vista proprio visivo. Qui c'è, ci sono due parentesi un po' autonome, che sono l'esperienza del MAC, quindi più geometrico, più insomma con una logica più matematica, più rigorosa, l'esperienza del realismo esistenziale, a cui ho voluto dedicare attenzione perché è un movimento spesso trascurato, che invece è straordinario, e poi ci sono un po' tutte le possibili facce di quello che è stato genericamente definito informale, ma che va dal naturalismo, dagli ultimi naturalisti, no? di Morlotti, Moreni e via dicendo, fino proprio all'informale di Vedova, di Afro, che ha tre opere meravigliose in mostra, ecco, dei nomi più, ma anche nomi meno noti come Chigine, Aimone, nomi di cui si parla meno ma che sono esempi straordinari di questo tipo di pittura.
Quindi è anche Vedova, hai detto?
Sì, ci sono delle carte di Vedova molto belle, perché sai che Vedova ha lavorato tanto sull'incisione. E ci sono delle opere, c'è un trittico veramente di un'intensità molto molto interessante. Fontana c'è nella sua veste più informale, quindi con dei piatti di ceramiche, di quelle ancora molto colorati, no? Molto,
e con, quindi i tagli li lasci per il secondo appuntamento?
Esatto,
ho capito. Sullo spazialismo, più avanti.
Lo spazialismo e i nucleari saranno dopo, saranno nel prossimo incontro.
Senti Simona, invece di Burri cosa hai scelto?
Allora, di Burri c'è un alito, una combustione su carta fatta con Walter Rossi, molto interessante. Anche lì ho scelto il periodo più che l'opera, perché Burri a mio avviso è Burri, non è neanche così un esponente sostanziale dell'informale, perché ha un'autonomia di pensiero e una personalità che è diciamo talmente unico, no? nella sua storia. Quindi ho scelto questa combustione perché dava proprio l'idea, diciamo che tutta la mostra è retta da questo senso un po' del dramma post bellico, no? che si manifesta con appunto queste opere molto forti dal punto di vista emozionale, dal punto di vista
della hanno una forza espressiva notevole, certo.
Esattamente, e quindi ho voluto raccontare poco quei nomi che hanno poi avuto una loro talmente originalità, talmente unicità da diventare qualcosa che va al di là, no? di un contenitore specifico. Già l'informale non è un contenitore così definito, a dire il vero.
Infatti è quello il fatto. Sì, io per esempio amo tantissimo Afro e Tancredi.
Sì, anch'io li amo molto. Di Tancredi c'è una tempera meravigliosa, di Afro ci sono.
Ma sei riuscita a scegliere opere significative?
Allora, io come sempre a Lecco, anche proprio per motivi di specifica di quelle mostre, ho lavorato sulle collezioni private. Non ci sono prestiti museali, salvo la Permanente, che come sempre ha collaborato con la mostra, e il Banco BPM, che ci ha prestato delle opere molto belle. Per il resto sono opere che vengono da collezioni private, quindi sono opere meno viste. Quello che ho cercato
meno viste, ma credo non per questo meno interessanti, no? Perché
anzi,
mi è capitato su certi artisti di vedere delle opere che mi hanno lasciato incantata e che non avevo mai visto prima.
Sì. E tra l'altro nel collezionismo lombardo è tantissimo informale, perché sono tanti collezionisti che hanno iniziato a collezionare proprio negli anni 60, no? Quindi di fatto sono anche collezionisti che hanno scelto opere di prima mano, diciamo, no? Proprio con grande attenzione, con grande anche sperimentazione in qualche modo, perché non erano opere ancora così affermate sul mercato. Quindi ho trovato delle cose anche straordinarie dal punto di vista, oltre che della qualità, anche dell'epoca, perché ho cercato il più possibile di restare su quegli anni, perché sai, poi insomma, ci sono anche artisti come Cassinari, che hanno fatto diciamo una storia lunga nella loro, nel loro percorso artistico e che hanno avuto un passaggio, no, su, su questo linguaggio. Pensa a Mattia Moreni, no, che poi è andato in qualche modo in un'altra direzione. E anche Moreni, ecco, ma... c'è un Moreni della collezione della Fondazione Zoli che è impressionante, gigantesco, di 2 metri di quadro, veramente.
D'altra molto, parte, molto bello. Quando uno sceglie, qui sono 60 opere, deve, per forza deve fare, diciamo, delle scelte che lasciano fuori qualcun altro.
Assoluta, ecco, sì, anche i nomi ho dovuto chiaramente selezionarli per dare, come sempre ho cercato di fare un percorso, perché è quello, no? Poi alla fine una mostra deve essere un racconto, quindi più che sì, una serie di quadri, esatto, eccezionali, devono L'idea. Essere dei quadri che dicano qualcosa.
Va bene.
Spero di esserci riuscita.
Senti Simona, io ti ringrazio e devo dire che io ho visto anche altre mostre a Palazzo delle Paure curate da te ed erano sempre percorsi molto interessanti, quindi, quindi ci, adesso andremo a vedere questa e poi ci diamo appuntamento a luglio allora. Eh?
Beh, esatto, con gli anni 60.
Allora, ci diamo appuntamento a luglio, ma magari anche prima, perché a me piacerebbe fare, organizzare una visita guidata per gli ascoltatori un po' più in là, perché sapete che il 22 c'è la visita guidata a Piero della Francesca, qui. Dovete prenotarvi nel solito modo, prenotazioni@radiopopolare.it, e adesso pensiamo a organizzare magari anche questa, perché sono sicura che è una mostra molto bella.
Grazie Tiziana, noi ci risentiamo presto, mercoledì, insomma, ci sentiamo sicuramente. Grazie mille.
Ciao a tutte e a tutti.
Noi adesso abbiamo un po' di pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Madness, sitting by traffic, outside in London, just waiting for you. Blackness, flickering flashes, looking at the ashes, look up and you're hearing full view. We talk about life, talk about children, look in your eyes, talk about crimes, government lies like ain't nothing new. Had you trembling by the roadside on the north side. We talk about movement, we talk about how we missed the groove. Dancing, dancing, hand in hand with you. Go, dancing, come close. Hold me so much so we both let go. Glancing, you know I love you though. Collecting moments back in Mexico. Dancing, come close. Hold me so much so we both let go. Need a break in Wahala. Break like a coma. Break in.
Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e in questa prima puntata della settimana ritroviamo una grande interprete della nostra scena teatrale, in questo caso, ma lei ovviamente è anche protagonista al cinema, in televisione e soprattutto è molto molto amata dal pubblico, anche perché forse a volte le scelte che fa dal punto di vista dei contenuti, degli autori, come nel caso di cui stiamo per parlarvi, sono scelte non comode, insomma. Si parla di uno spettacolo che sarà tra poco a Milano, al Teatro Menotti, e che si intitola Il Senno, ma una delle N è tra parentesi, perché in realtà la vicenda da cui trae spunto questo, che è l'opera prima di Monica Dolan, una delle attrici più celebri, più significative dell'attuale scena teatrale inglese, affronta un tema che potrebbe riguardare chiunque di noi, o per prossimità a qualcuno che abbia vissuto vicende come quelle di cui si parla, o perché il tema ci mette di fronte a istanze che sono molto contemporanee. Lei è Lucia Mascino, le diamo il bentornato a Radio Popolare, buongiorno, grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti e che bella presentazione, la ascoltavo proprio attentamente.
Meno male.
Intanto per la prima cosa di dire essere molto amati dal pubblico, perché quella è una cosa che non si può, diciamo, decidere, l'empatia è una cosa che o la ricevi o non la ricevi, quindi il pubblico ha la sua, diciamo, forma di intelligenza sensibile da questo punto di vista.
Esatto, ha una sensibilità, un'intelligenza, come si suol dire, istintiva, come l'ha definita qualcuno. Le faccio la prima di passare allo spettacolo, che insomma è molto interessante, siamo contenti che arrivi a Milano, ma la prima domanda che faccio è quella che feci tempo fa anche a Mariangela Melato: perché il pubblico le vuole così bene? E lei rispose, fu l'ultima intervista che feci a lei, ma insomma stava lavorando tanto, eccetera eccetera, poi insomma Mariangela era personaggio estremamente dinamico e quindi disse: perché io non gli ho mai dato fregature.
Ah,
e mi è sembrata una risposta che ogni tanto ripropongo, insomma, alle grandi protagoniste, perché mi sembra un punto di vista interessante, no?
Cioè... Sì, che poi bisogna vedere che cosa vuol dire. A parte Mariangela Melato, io l'amavo già da bambina, che faceva la pubblicità dell'Olio Cuore solo perché era un'attrice con quel vocione basso che incantava, vedi, poi i motivi per cui uno... Perché tu delle volte hai un amore per un attore anche da bambino, c'è una ragione che puoi spiegare, così, ecco, sì, in quel caso era la voce bassa. Ora, quando uno dice non ho mai dato fregature, magari la interpreto, vuol dire anche che uno si approccia a quello che fa un po' cercando di finirci dentro davvero, cioè non cerca di convincere gli altri, che questa è una... Sì. Quello che fa, ma cerca effettivamente, fa una specie di gioco con se stesso, no? Diciamo di precipitarci dentro lui. Forse questo intendeva la Mariangela Melato. Io non me lo spiego la simpatia, probabilmente perché ho incarnato dei personaggi non lontani dalle persone, no? A partire, che ne so, la mamma imperfetta era un personaggio in cui le persone si identificavano, o personaggi impacciati, o che hanno. Non lo so esattamente che cos'è, o forse è veramente questo approccio con quello che fai, cioè. Lo fai in primis per finirci dentro tu, non lo so, io non ce l'ho la risposta, però mi fa piacere essere accanto a Mariangela Melato, che appunto è un'attrice che ho sempre adorato e che ho avuto la fortuna anche di incontrare, perché poi lei è venuta a vedere uno spettacolo che facevamo con Filippo,
sì.
Che era Favola,
sì.
Al Quirino di Roma nel 2012, dicembre 2012, è venuta entusiasta, è venuta nei camerini, tu immagina per me che cos'era vedere questa attrice, e prima di andare via ha fatto i complimenti e poi si è allontanata, ha fatto qualche passo e poi si è rigirata, ci ha indicato con l'indice, ci ha detto: mi raccomando, non perdetevi. E vabbè, quindi me la porto un po'. Okay, scusa se ho diramato.
Ma no, ma grazie di averci raccontato questo, che è un episodio privato e ci fa molto piacere, perché anche noi eravamo veramente molto molto affezionati a Mariangela. Parliamo dello spettacolo. Sono stata io in realtà a deviare il percorso, ma mi è venuto in mente, insomma, in base alla conversazione che abbiamo fatto. Dicevo, il personaggio di Lucia Mascino è una psicoterapeuta che deve affrontare per un tribunale in Gran Bretagna una questione delicata, perché c'è di mezzo un'operazione di una giovane, giovanissima, che ha voluto sottoporsi a un intervento di ingrandimento al seno, la madre lo ha consentito, e quindi lo spettacolo sono le considerazioni di questa professionista, di questa psicoterapeuta.
Sì, sì, è la crisi che vive questa psicoterapeuta. Guarda, lo spettacolo si chiama appunto Il Senno, che abbiamo fatto un cambio, diciamo, dal titolo originale, perché appunto è drammaturgia contemporanea inglese, dove il gioco era tra Debris, la bestia, e il seno, diciamo, era quello il gioco, il torace. Ti devo dire che con mia grande sorpresa, sì, quando io ho letto il testo un anno e mezzo fa esatto, che me l'ha passato la traduttrice italiana, perché tanto ovviamente io l'ho letto in italiano, che è Monica Capuani, me l'ha passato, io l'ho letto e sono rimasta piuttosto folgorata dalla attualità dell'argomento. E ti devo dire che in questi giorni, vedendo pagine di giornale, perché è un argomento molto attuale ma di cui si parla poco, cioè la questione che sta accadendo anche in Italia, probabilmente in Inghilterra è accaduta prima, è che le aziende, pur di fare questo business miliardario, iniziano a vendere prodotti di bellezza e antietà anche a ragazzine di 8-10 anni. I reggiseni imbottiti partono dai 7-8 anni, le scarpine col tacco, anche in aziende importanti come Gap, eccetera. Questa questione è molto attuale e c'è, come dire, il fine è la vendita. Io piuttosto che vendere comunque lo faccio, con una serie di conseguenze intorno sociali enormi, per cui l'ipersessualizzazione dell'infanzia, che ha un fine commerciale, non ce n'ha un altro,
certo.
Non è che dici vogliono essere brutti e cattivi perché vogliamo ipersessualizzare. La sessualizzazione è fatta per vendere, perché comunque il sesso, diciamo, è una componente di attrazione, no, di seduzione appunto forte. E questa cosa qui adesso è su tutte le pagine del giornale, nel senso che l'altro giorno mi sono letta che in Svezia li hanno vietati questi prodotti.
Uh-huh.
Invece in Italia, per esempio, c'è Sephora Kids, adesso senza attaccare un'azienda in particolare, diciamo che l'argomento dello spettacolo è che cosa sta accadendo a 360 gradi all'identità di tutti noi attraverso, diciamo, il racconto che di noi facciamo, cioè come si può perdere il controllo della propria identità anche tra adulti, nel senso sei così abituato attraverso il racconto di te che facciamo nelle stories, nei social, eccetera, che il racconto delle guardarsi da fuori è diventato un po' un tema generale di tutti. Nello specifico dello spettacolo la provocazione che si fa è appunto questa bambina di 8 anni che chiede questa cosa a una madre. Da lì partono una serie di argomenti a catena o intorno a questo, che non sono fatti per spiegare come stanno le cose, ma piuttosto per esprimere un grande punto di domanda, perché poi il teatro non può dare troppe risposte, nel senso che
no, certo,
no, sarebbe una lezione. Anzi, e quindi il personaggio che io interpreto è questa psicoterapeuta in totale crisi. Poi sarà che io amo molti personaggi in crisi perché mi rispecchiano, quindi lei in realtà si pone delle domande, e perché non l'ha risolto il caso, cioè lei è stato affidato perché lei deve consegnare questa relazione, ma non ce la fa a risolverlo, perché non è colpa della madre che accetta o non accetta di fare questa azione sulla figlia, ma appunto intorno c'è un mondo intero che gira, aziende che cercano business, una realtà che sta cambiando, per cui i social cambiano la realtà, noi siamo immersi in modelli di marketing, non siamo più solo immersi in una realtà fisica, e quindi l'argomento è tanto ampio. Quello che mi è piaciuto del testo è che, come se fosse una spirale, ci gira intorno per poi prenderti un po' la pancia, il cuore, perché poi appunto il teatro deve arrivare lì, non è che può soltanto fare una tesi universitaria, diciamo. Quindi a me ha molto colpito questo testo e ho deciso di portarlo in scena, così proprio chiuso il testo ho detto facciamolo subito. Poi ho avuto la fortuna di trovare, diciamo, delle persone
sensibili al tema.
Sì, per cui Serena Senigallia, che ne cura la regia, anche lei quando l'ha letto ha detto sì, cioè diciamo ci ha accomunato un sì forte col punto esclamativo. Con lei, col Teatro Carcano, che ha seguito la parte produttiva, e quindi eccoci qua che arriviamo a Milano. Ma è uno spettacolo giovanissimo, nel senso che abbiamo fatto veramente 4 repliche fino ad adesso.
Infatti, per questo ci tenevamo a parlarne con qualche giorno d'anticipo, perché dovete prenotarvi, attenti, perché altrimenti poi nella settimana dal 16 al 21 di aprile al Teatro Menotti, dunque.
Sì, esattamente.
Il senno di Monica Dolan per la regia di Serena Senigallia, come ci raccontava Lucia Mascino, che siamo molto contenti di ritrovare a Milano. Sì. E poi dove va lo spettacolo dopo?
Guarda, quest'anno, in questo momento, praticamente lo fermiamo lì perché è
come se fosse
fatto 4-5 date di rodaggio per arrivare a Milano, poi lo riprendiamo nella prossima stagione, perché subito dopo purtroppo io non potevo seguire. Però ti devo dire la verità che in queste poche repliche, siccome è uno spettacolo, per me è una sfida enorme, perché è quasi forse la cosa più difficile che ho affrontato fino ad oggi. Perché è proprio quasi di impegno, proprio di pancia, di cuore, cioè non ha diciamo le armi.
E poi è anche molto recente, insomma, cioè per cui è, non sa mai, no? Se un esperimento di questo tipo poi viene compreso, viene accolto, insomma. Quindi la sensazione che hai avuto è stata quella.
La sensazione che ho avuto è che al debutto, che è stato qualche mese fa, perché poi sono state più rarefatte le repliche, che piano piano ha trovato una sua. Cioè mi sembra che ci siamo per arrivare a Milano, devo dirti la verità, nel senso che mi sembra di sì. Poi l'incontro col pubblico milanese, che è un pubblico molto abituato al teatro, quindi molto allenato eccetera, farà fare un passaggio ancora successivo allo spettacolo, cioè sì, perché poi gli spettacoli si fanno col pubblico,
sì, cioè, sì, vero,
una
vero.
Misteriosa cosa, per cui lo capisci facendolo. E quindi ci tengo anch'io molto. Poi il Menotti lo conosco da pubblico, ma non da attrice, cioè non è la prima volta.
Ah, è la prima volta, ecco, questo non me lo ricordavo. Bene, sì, allora bene. Sicuramente io, essendo appunto milanese, dico bene e poi mi rendo conto che in realtà bene, dovrei dire diversamente, sì. E quindi sì. mi scuso per il mio bene milanese, però siamo molto contenti, come ripeto, sì, che Lucia Mascino arrivi a Milano. Dunque al prossimo
ci vediamo là
con sì, il senno. Grazie mille, a risentirci.
Grazie a voi, grazie mille, ciao.
They drown out the light. Ever since the garden, we ain't meant to be alone. So come, let me claim you. Let me make you mine. Like a puzzle, you're the missing piece. Go on and surrender to a tender, sweet release.
If you
Ed eccoci all'ultimo argomento della puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda quest'oggi, come sempre, fino alle notizie delle 12.30. Questa sera c'è una festa speciale, c'è anche un quizzone, c'è anche il karaoke, insomma è la modalità con cui i due autori della guida, la definirei così, ma potremmo definirla anche un manuale, un utile strumento per molti anche dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, hanno deciso di ricordarne l'uscita. Parliamo di un'operazione firmata da Giulia Alonso e Oliviero Ponte di Pino in giro per festival. Abbiamo già avuto occasione di raccontarvela in altre occasioni. La guida nomade agli eventi culturali, non sono citati solo eventi italiani, ma soprattutto, e come dicevo all'inizio della trasmissione, l'Italia è il paese che forse al mondo, certamente in Europa, vanta più appuntamenti festivalieri che mai, e poi alcuni forse potrebbero anche non esserci, lo dico sempre, ma è un fatto. E quindi per orientarsi meglio con tutta una serie di informazioni importanti, in giro per festival è uno strumento quasi indispensabile. C'è una festa di lancio per l'edizione 2024 a Bolzano 29, che è lo spazio, diciamo, gestito per presentazioni, incontri e vari tipi di occasione da Oliviero Ponte di Pino e Giulia Alonso. E stasera, a partire dalle ore 19, appunto, questa festa che fa ombra al suggeritore Night Live, di cui poi vi dirò il programma di questa sera nell'auditorium Demetrio Stratos, ma ci fa invece piacere ricordarla e soprattutto ricordare l'edizione 2024 della guida. Giulia Alonso, bentornata, ciao.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, tutto pronto per il karaoke?
Tutto pronto, abbiamo le canzoni, abbiamo le domande, tutto pronto. Non facciamo sicuramente ombra a te, anzi
penseremo
intensamente.
Ci penseremo a vicenda, anche perché noi cominciamo alle 21, molto più tardi di voi, insomma, cioè per cui non è detto che non ci riusciamo a fare un salto. Ma dicevamo, dalle 19 a Bolzano 29 per presentare la nuova edizione di In Giro per Festival. Cos'è cambiato da quella dell'anno scorso?
Allora, siamo arrivati alla terza edizione, sono oltre 400 quest'anno i festival, quindi abbiamo inserito due nuove categorie. La prima è dedicata alla sostenibilità ambientale e sociale, a partire anche dal progetto che l'anno scorso Trova Festival ha fatto di lancio di linee guida per aiutare i festival ad avvicinarsi alla sostenibilità, quindi abbiamo pensato di inserire un intero capitoletto di 4 pagine dedicato proprio a questo tema, e poi un'altra nuova sezione dedicata ai festival nati negli ultimi anni, perché da un'indagine portata avanti con la professoressa Paola Dubini dell'Università Bocconi ci siamo resi conto che ci sono stati festival che sono nati durante gli anni di pandemia, nonostante le grandi incertezze ovviamente dovute al Covid e a tutte le misure di ristrettezza che ne sono conseguite, però alcuni festival sono nati, anzi precisamente ne sono nati oltre 250 in 3 anni, e questa cosa ha generato anche nuovi format e nuove modalità di pensare i festival. Quindi una piccola sezione dedicata anche ad alcuni di queste nuove manifestazioni.
Avete notato qualche tendenza in particolare che vale la pena di segnalare?
Tendenza purtroppo no, nel senso che ci siamo resi conto che i grandi classici, i festival che sono nati prima della pandemia, hanno portato avanti lo stesso format e sono pochissime le nuove tendenze. E quello che stiamo però notando è che c'è sempre molta più multidisciplinarità e c'è molta voglia di non pensare ad un solo canale culturale, quindi ad esempio solo teatro, solo musica, solo cinema, ma spaziare per far sì che più pubblico venga a scoprire alla propria manifestazione modalità di fruizione culturale differenti e anche di conseguenza raccogliere un pubblico più ampio.
Quindi gli incontri, i laboratori, insomma, aperitivi, cose varie, eccetera, si sono moltiplicati, tu dici, insomma, si cerca di intercettare in qualche maniera o, se vuoi, anche di creare delle occasioni, forse, per un pubblico diverso.
Esatto, pensare dei momenti, come viene chiamato, engagement, quindi questi momenti di raccolta e di sviluppo di pubblici, anche andando verso quelli che sono le esigenze del pubblico, quindi più aperitivi o, come le chiamiamo io Olivier, momenti birretta, quindi momenti in cui si può creare convivialità anche a partire da un drink o dal cibo. Ecco, e le manifestazioni che collegano la cultura al cibo si stanno, ecco, in questo senso sì, c'è una tendenza alla moltiplicazione di momenti di convivialità, questo sì.
C'è qualcos'altro che ci vuoi segnalare di questa nuova edizione della guida?
Allora, la guida è formata sempre, come nelle due edizioni precedenti, da 100 schede principali, e sono sempre l'occasione per noi per raccontare un po' quello che è l'andamento dei festival in generale. Quindi non sono 100 schede statiche, la maggioranza dei festival è rimasto perché ci dà proprio l'occasione per raccontare quello che è il panorama generale dei festival, però molte sono cambiate e quindi da questo è stata anche l'occasione per raccontare un attimo quelli che sono stati i cambiamenti nel mondo dei festival degli ultimi anni, e poi appunto le schede, i percorsi tematici paralleli che ci danno sempre l'occasione per andare a scoprire festival in territori inediti a partire dalle nostre preferenze. Quindi ci sono i festival per 10 festival per nerd, 10 festival per chi ama il grande rock, 10 festival che non ti aspetteresti, ecco, come il festival della disperazione o della sfiga.
Dov'è il festival della sfiga? Sono diversi, disperazione e sfiga?
Sono diversi, sì. Tra l'altro il festival della disperazione li abbiamo conosciuti fisicamente.
E sono disperati? No.
In realtà no, sono bravissimi, infatti non ci stupiamo noi di questa disperazione, però forse è anche una...
Ma dov'è il festival della disperazione? Non è che vogliamo preferirlo ad altri, ma dato il titolo...
È ad Andria, in Puglia.
Dove c'è anche il festival di Castel dei Monti, insomma, cioè
esatto.
Sono già dei festival famosi. E vabbè, insomma, poi prendiamo la guida e cercheremo di capire perché esiste il festival della disperazione. E quello della sfiga invece è?
In Veneto.
Allora, al di là di questi scherzi non sono scherzi, i festival esistono veramente, ma al di là di alcune cose, come si diceva, curiose che non ti aspetti, la guida approfondisce molto bene anche il territorio, dove dormire, come sistemarsi, insomma, perché non sono cose semplici. Il popolo dei festival, cioè di chi decide per esempio di passare le vacanze andando in giro per festival, e non sono pochi, ha bisogno anche di queste informazioni, lo ricordiamo, no?
Sì, assolutamente, anche perché anche chi vive di sola cultura, la prima domanda che si fa quando arriva ad un festival è: dove mangio? E noi abbiamo provato di rispondere, dato che ne giriamo abbastanza di festival, e abbiamo pensato di inserire anche dei consigli su dove mangiare e dove dormire. E questi consigli sono stati in parte anche segnalati proprio da Altra Economia, grazie anche a tutte le altre guide che loro hanno, quindi è stato un convoglio di collaborazione e di idee con alcune anche polemiche su quale ristorante segnalare, non segnalare, in base alle nostre preferenze, perché poi dovendone segnalare pochi, cioè,
è stata accesa discussione, me lo immagino. Sì. Allora, abbiamo parlato dell'edizione 2024 della guida in giro per festival, firmata da Giulia Alonso, che ringrazio, e da Oliviero Ponte di Pino, che potete incontrare a partire dalle 19 a Bolzano 29, e anche l'indirizzo in zona Nolo, per questa festa di lancio della guida, dove, se volete, partecipate al quizzone, al karaoke, a tema?
A tema festival, abbiamo pensato questa formula alternativa invece della solita presentazione per far conoscere un po' meglio i festival che raccontiamo nella guida.
Grazie Giulia, buon lavoro, a presto, ciao.
Grazie a te, a presto, ciao.
Ciao. Siamo arrivati alla fine, abbiamo anche un po' sorriso, insomma, vedete, abbiamo spaziato da argomenti molto diversi, come sempre, nella nostra puntata di quest'oggi. Se volete recuperare qualche informazione, ci trovate in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare al termine di questa puntata, oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, adesso ci sono le notizie.